Ingegnere, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
È un piacere averla qua perché comunque ogni volta che abbiamo il suo contributo è sempre comunque qualcosa che non è banale, non è scontato. Anche se l'abbiamo sentita domenica a Rise Anatomy, comunque le domande, le curiosità non finiscono mai. Per aiutarmi in questo ci sono ovviamente Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo.
Ciao Tommaso, è un piacere essere qui e avere la possibilità appunto di parlare con il nostro ingegnere che ci ha fatto un'altra sorpresa e è qui con noi per un'altra splendida puntata e abbiamo tante domande da fargli.
Avanti, siamo qua.
Esatto. Poi c'è Davide Galli, ciao Davide.
Ciao Tommaso, è un grande piacere, cuoto tutto quello che ha detto Matteo, quindi non stiamo a ripeterci.
Esatto. E poi c'è Giuseppe Cinotti, sperando che insomma quest'oggi i problemi di linea siano inferiori del solito. Ciao Giuseppe.
Non dovrebbero esserci problemi, un cordiale saluto a tutti.
Molto bene. Problemi che invece nei box della Mercedes ci sono stati domenica, ingegnere, che anche i migliori sbagliano, insomma.
No? Un po' così, no? Particolare, un po' sorprendente, no? Per quanto no, loro ben organizzati siano sempre stati, hanno sbagliato anche qualche strategia durante il campionato, non è a dire che siano stati impeccabili, però quella di domenica, insomma, è eclatante. Forse hanno, diciamo, spinto un po' troppo, chiesto un po' troppo la loro organizzazione. Perché mi sembra di capire che è già un circuito corto, chiamare un pit stop, addirittura un doppio a poche curve, per non dire a un rettilineo, no, dal box, evidentemente ha messo in crisi un po' il sistema. Quindi basta una stupidaggine, basta un'incomprensione che fa sì che delle gomme sbagliate vanno a finire sulla macchina sbagliata. Quindi è incredibile, anche perché sì, forse serviva quel pit stop, non serviva, cioè, insomma, forse rompararsi, magari se qualche un altro dietro lo avesse fatto e si trovavano in difficoltà, quindi magari poteva anche servire, eh. Però ecco, certo che
Non lo sapremo
magari
mai.
non sono stati fortunati e nello stesso tempo sono stati, chiamiamoli, tra virgolette, disorganizzati.
Forse
Possiamo
anche.
dire che se fanno lo stesso giro entrambi, dato che il giro è anche così breve, forse si poteva fare in due giri diversi.
Peccare un po' di presunzione, no?
Diciamo che evidentemente, cioè, qua, il fatto è questo, vedete. Quando si va in gara, la gara è procedurale. La gara deve essere organizzata, deve essere ben curata nei dettagli in funzione della storia, no? Di tutte le altre gare precedenti, oppure della storia dell'anno precedente in quel circuito. Quindi è un qualche cosa di ben solido, fisso, determinato. Quando si esce un attimo da queste condizioni al contorno, che c'è qualcosa di nuovo, è chiaro che tutte queste procedure rigide possono fallare, perché vanno bene se. Ma se c'è qualcosa di diverso, vedi il circuito, vedi la chiamata, vedi la mancanza di comunicazione o vedi quello che è chiaro che succede quello che non deve succedere. Quindi loro adesso sanno che il prossimo anno 58 secondi e quindi devono, diciamo, aggiungere un pezzo al software della procedura.
Sì, tra l'altro è stato un gran premio in cui Mercedes è stata sotto i riflettori anche dal punto di vista dei piloti, appunto sappiamo della positività di Hamilton e l'arrivo di Russell. Tu, Luigi, ti aspettavi un debutto così da Russell oppure è stata una sorpresa?
No, sono sempre stato dell'idea che chiunque guidasse quella macchina, insomma, in qualche modo non lo vedevo da quarta fila, insomma, ecco. Quindi, poi Russell è uno che va forte, cioè non è un banale, eh. Cioè, quindi mi aspettavo una risposta da parte del pilota di quel livello.
Ma
Ora.
quali sono le difficoltà di adattarsi, da passare da una vettura all'altra? Qual è il problema? Perché alla fine sempre Formula 1 sono, però chiaramente sono macchine diverse.
Non c'è problema, vedi, questi sono tutti questi falsi, chiamiamoli miti, no? quando, cioè, voi vedete, Verstappen è passato da una Formula 3 a una Formula 1, ha saltato a pie pari la Formula 2. Ora, dice, ma no, aspetta, si deve adattare. Quello è un bel adattamento, perché da una Formula 3 dove ci sono un terzo di cavalli, se non un quarto di cavalli della Formula 1, molta più aerodinamica nella Formula 1, capacità frenante, freni carbonio, insomma tante cose, eppure è saltato e è andato, no? Poi si dice, no, ma è meglio che un pilota fatta l'esperienza sulla Formula 2 via andare che quello che hanno fatto fare a Schumacher, amica. Ora, è solamente esperienza nel senso di esperienza di gara, esperienza di magari acquisizione di capacità di settare la macchina, di lavorare sugli assetti, di capire le gomme, ma un pilota, per quello che è, salta da una Formula 3 a una Formula 1 senza nessun problema, cioè dagli 10 giri e già si è fatto un'idea, una giornata è già lì, okay? A parte il collo, dove in qualche modo si deve allenare. Quindi un Russell che viene dalla Williams e che va alla Mercedes è come aprirgli un regalo, come dargli un regalo a Natale, un regalo a Natale a un bimbo. Cioè questo apre, cioè ci gioca subito, cioè non c'è problema, non c'è questa storia dell'adattamento. Un pilota è un pilota, cioè quindi ci impiega un secondo adattarsi. Cioè, dopodiché è chiaro, la postazione e tutte queste situazioni fanno sì che debba avere lo stesso comfort che normalmente lui ha, e se non ce l'ha per qualsiasi motivo è chiaro che è in qualche modo penalizzato, però dal punto di vista macchina non è un problema.
Ma anche a livello del volante, perché tanto si è detto anche sulla differenza tra il volante della Williams e ovviamente quello Mercedes, trovare la posizione subito dei vari pulsanti, rimuovere gli automatismi che si aveva fino a quel momento, anche questo viene considerato sufficientemente veloce, senza problemi a quei livelli, dato anche il talento di Russell.
Senza problemi. Se un pilota è un campione, se un pilota è un giochino, no? Cioè, diamo uno smartphone a un giovane di 20 anni, a un giovane di 15, non so. Quanto ci impiega a capire le app, a vedere, a fare, a configurare? Non ci impiega delle giornate o ci impiega qualche ora?
Effettivamente ben poco tempo.
Cioè, non è un problema, cioè, veramente il volante, sì, ok, ma c'è tutta una logica dietro ai pulsanti e tutto, quindi non è. Tra l'altro, in Williams ha lo stesso motore, quindi c'ha, no, per certi aspetti di mappature o di controlli ha la stessa identica diciamo gestione, quindi non è un grosso problema.
Quindi diciamo no. Il problema è solamente magari capire certi automatismi di guida, che chiaramente una macchina rispetto all'altra, magari con la Williams una curva alzi leggermente l'acceleratore, invece quella Mercedes lo fa in pieno. Diciamo, la differenza praticamente è
allora,
quello.
Parliamo di campione. Secondo me Russell potrebbe anche diventarlo come campione. Un campione lo metti in macchina, al primo giro può fare già il record, senza mai essere passato lì a fare 10 giri. Cioè, l'istinto, la capacità di capire quanto la macchina va al limite, cioè, te lo fa già al primo giro. Vogliamo dargli due giri, ma diamogli anche due giri. Un Raikkonen, la prima volta che siamo andati a Singapore, okay, o a Valencia, no? Cioè, ma mettiamo, io mi ricordo di Singapore, tutti, cioè, Felipe simulatore, una mezza giornata, una giornata simulatore, curva 1, cioè una marea di curve a Singapore, no? Kimi zero, cioè proprio lui odiava, penso che lo odi tuttora il simulatore, no? È andato in pista, ci ha piegato tre giri prima di essere già al limite a quel circuito, cioè, quindi voglio dire, no? Ma se anche mi dai una macchina di 3 secondi o 2 secondi più veloce, ma il pilota trova subito il limite di quella macchina. Perché tanto, ma dovreste farla anche voi come esperienza. Se voi andate in un circuito con una macchina veloce, una Ferrari GT, no, una Ferrari, non so, la pista Ferrari 488, la 458, non so, una Ferrari, e andate in pista e fate un giro, due giri, tre giri, a un certo momento ne volete di più. Uno si adatta immediatamente, figuriamoci un pilota, cioè non è un problema quello. Quindi che Russell andasse subito forte, cioè, non avevo sicuramente nessun dubbio. Che andasse più forte di Bottas, magari quello no.
Così tanto forte rispetto a Bottas invece? Se lo aspettava?
Ecco, no, diciamo, qualifica subito lì, poi in gara, micidiale. Allora, lì capisci anche il pilota, no? Pronti via, parte, sporco, ed è primo. Poi in gara ce l'ha davanti e lo passa. Quindi, no? Questo, in questo senso, no? Cioè, che fosse così coriaceo, così, diciamo, combattivo e determinato. Quindi, no? Questo... magari di fronte a un suo compagno di squadra che in teoria è un po' il leader, no, della situazione, quindi stiamo easy, non facciamo chissà che cosa, questo prende, cioè, gli è poco da frega di meno, questo è andato, quindi, ecco, questo
anche al secondo sorpasso,
infatti io parlo anche di quello, no, cioè, quindi ecco, questo no, ti fa capire, no, qual è la pasta, no, cioè, del ragazzo.
E quindi ti lancerei una provocazione, ma quindi al giorno d'oggi, con le tecnologie che ci sono oggi, qual è il valore dell'esperienza? E quindi, vedendo come un pilota riesca a crescere così in fretta, ad essere subito lì pronto a battagliare, ha senso davvero al giorno d'oggi strapagare i campioni, quando invece si possono magari risparmiare tanti milioni per dei piloti che comunque alla fine le prestazioni possono lottare per vincere?
Ma io dico questo, in ogni caso un pilota lo devi pagare, perché rischia la vita, ok? Ed è spettacolo, quindi, ed è uno spettacolo di massa, ok? Quindi è giusto che, essendo l'uomo o la persona il collo di bottiglia di tutto, è anche quello che rischia la sua vita, no? Grosjean lo fa benissimo adesso, no? È giusto che in qualche modo debba prendere e guadagnare bene. Questo io sono assolutamente convinto di questo. Ora, l'esperienza, il pilota di esperienza. Il pilota di esperienza è quello che detta soluzioni in macchina verso il muretto o verso gli ingegneri. È quello che ti dice, riesce a capire qual è il difetto o il pregio di una macchina, il difetto o il pregio di una gomma, oppure riesce a capire come gestire le gomme, oppure quello che è mentalmente forte. E perché ha molta esperienza e capisce le situazioni, quindi sa quando deve spingere, sa quando non deve spingere, sa quando deve alzare e via, sa che magari potrà fare il sorpasso dopo tre giri piuttosto che rischiare al giro successivo. Ecco, questa è l'esperienza. Ma a livello di guida, cioè, sono tutti piloti che possono guidare qualsiasi cosa, quelli di Formula 1, non è che hanno bisogno di esperienza per chissà fare che cosa. Quindi un pilota di esperienza è in quel senso. Ora non ci sono neanche più i test e non c'è più neanche uno sviluppo. Quindi le nuove generazioni di piloti sanno manco di che stiamo parlando e probabilmente anche non hanno mai visto o non hanno mai potuto provare cosa vuol dire cambiare certi parametri sulle macchine, dalle rigidezze a rollio, dalle rigidezze verticali, dalle aero balance, dal weight distribution, dal car balance, tanti aspetti che fanno parte dell'assetto della vettura, ma non hanno possibilità di vederlo, perché poi comunque ti arriva l'assetto da casa, ovvero dalla simulazione, e te lo spari in macchina e vai, e poi magari fai qualche... no,
ridocco.
Così... fine tuning e arrivederci, grazie. Ecco, da questo punto di vista un neofita è uguale a un grande esperto, perché tanto, cioè, ormai si è andati in quella direzione, quindi non serve neanche tutta questa grande esperienza, serve più che altro la maturità per capire la situazione e per dare informazioni giuste al muretto, ma il resto...
Quindi si può un po' dire che la differenza di stipendio che ci sono tra i grandi campioni e magari i rookie è più magari basata sull'abilità che i primi hanno nello sviluppare, nell'indirizzare la macchina, gli sviluppi, perché essenzialmente forse sta lì, forse la grande differenza tra un rookie e un pilota di esperienza.
Sostanzialmente un rookie prende di meno perché è appena arrivato, uno che ha già vinto tanti titoli mondiali va con la scia del passato, quindi... i piloti del passato con una certa esperienza, a partire da Lauda, no? Quindi andiamo nel vero grande passato, ma piloti che si facevano pagare per poi dopo arrivare a Senna, a Prost, a questi Mansell, a questi piloti qua, Schumacher stesso. Quindi, però, lì aveva un senso, perché questi, cioè, se io vado ai miei tempi con Prost o con Schumacher, questi erano totalmente dedicati lì giorno e notte, test e gare. Quindi, cioè, facevano un mestiere vero e proprio. Adesso non lo fanno più, adesso fanno 21 gare, ok? Quello che è. Ma lo fa anche il rookie, 21 gare, no? Da quel punto di vista lì. Quindi non c'è più questa giustificazione, diciamo, di stipendio. È un, secondo me, è un qualche cosa che viene dal passato per quello che era un pilota con esperienza nel passato. Poi è chiaro che devi vincere, quindi un pilota che vince lo paghi, ok? Quindi se vai in un team come Mercedes, come Ferrari o come Red Bull, no, i team, diciamo, con più possibilità di vincere, magari un po' meno la Ferrari adesso, ma insomma, lasciamo perdere, no? È chiaro che li paghi di più, però ecco, è più una non è una moda, è più un trascinare rispetto al passato. Quindi io mi aspetto che nel giro di qualche anno ci sarà un abbassamento, anche perché un Vettel magari ci fermerà, un Hamilton si fermerà, e quindi ti troverai che i più famosi saranno Ricciardo e saranno Verstappen, cioè i più blasonati. È chiaro che se vai a vedere gli stipendi di adesso di Verstappen e di Ricciardo, no, sono la metà di quelli degli altri, quindi, no? Quindi stiamo già andando a questa realtà.
Io
quindi volevo... Sì, vai Giuseppe.
No, volevo chiedere, diciamo, a pelle, dove ti senti di collocare Russell tra i giovani, quindi Verstappen e Leclerc? Cioè, se magari ha un qualcosa in più, può avere un qualcosa in meno. È vero che abbiamo visto solo una gara ai massimi livelli di Russell. Però
diciamo che
mettere in crisi un po' Hamilton.
Lasciamo perdere Hamilton, che ha vinto 7 mondiali e quindi centinaia di Gran Premi, ma è un altro discorso. Cioè, quindi quello ha maturato un calmiere, ha maturato tante di quelle vittorie che non lo puoi paragonare, ok? È un altro livello. Il Verstappen, Leclerc e un Russell li metto più o meno allo stesso livello, da come si sono comportati o da come ho visto che si sono comportati in gara. La velocità ce l'hanno tutti e tre, cioè non penso che ci sia uno che dia mezzo secondo all'altro, però ecco, un Verstappen in gara è meglio non averlo lì di dietro, così come non è meglio averlo lì davanti se va, no? Lo stesso vale Leclerc, che l'abbiamo visto l'anno scorso, no? Coriaccio, uno che sorpassa e uno che non si tira indietro, prende i suoi rischi, ma così come li ha presi Verstappen. Russell ha dimostrato la stessa cosa a questo Gran Premio, quindi poi uno ne ha fatti, quindi aspettiamo un attimo, però e non ha neanche vinto, ma non per colpa sua, poveretto, ma quando c'era da sorpassare, ha sorpassato, quindi quando poi ha messo le russe rispetto dopo l'errore, l'ennesimo, o chiamiamolo errore, o la foratura, o la presunta foratura, che ne so io, quello che è, comunque è tornato dentro ai box e ha messo le russe, non è che si è messo lì tranquillino e via, mai finita la gara, si è cominciato a sorpassare, per arrivare lo stesso verso Bottas. Quindi diciamo che la caratteristica c'è tutta, no, in questo pilota, rispetto... paragonabile a quegli altri due, a Leclerc e Verstappen, probabilmente anche paragonabile a quella di Lando Norris, non so, cioè, ma magari ci sono anche questi qua, no? Cioè, quindi a Ricciardo lo stesso, cioè, secondo me sono tutti piloti di quel livello lì, belli da vedere e di mettere in competizione. Per fortuna che abbiamo questi piloti qua adesso.
Quindi chiudendo poi il tema Russell, tu hai vissuto dal vivo, da vicino l'era Schumacher, in cui c'era, diciamo, La squadra era ben delineata con un numero uno e un numero due.
Con un numero uno e un numero due.
Esatto. Abbiamo fermato. Immagino che volesse dire, ma è una mia interpretazione, è un mondo facile, perché comunque c'è un numero uno e un numero due, e quindi Non so se era questo.
Sì, mi sono interrotto mentre parlavo. No, dicevo, tu hai vissuto appunto un'era in cui c'era il numero uno e il numero due. Ad oggi, se vorresti avere capacità decisionale in Mercedes, porteresti Russell per dare fastidio a Hamilton oppure terresti questa squadra? Quindi, squadra che vince non si cambia.
Ma che? Ma no. Due numeri uno e via andare, poi gestisco. Ma certo, qual è il numero uno? Numero uno e numero due. Michael, no, ai tempi di Michael, è perché Michael era numero, non è che la Ferrari prendeva uno perché dovesse andare più piano di Schumacher.
Chiaro.
Lo sapeva già che andava più piano di Schumacher perché Schumacher era numero uno, ma cioè, ha ammazzato tutti i suoi compagni di squadra Michael, così come Prost, non quando c'era Senna, così come Senna, non quando c'era Prost, o Prost quando c'era Lauda, cioè stiamo parlando di numeri uno che se li metti insieme uno può andare più forte di quell'altro. Ma di fronte a Michael non c'è mai stato uno che potesse andare più veloce di Michael, quindi il numero uno e il numero due non era una cosa voluta, no, era una cosa che veniva naturale perché Michael era imbattibile.
Quindi forse Mercedes dovrebbe, magari vista la prova di Russell, magari pagare lo stipendio di Bottas il prossimo anno e provare a far debuttare Russell per poi magari prepararlo in vista della rivoluzione tecnica. Sarebbe una saggia mossa l'anno prossimo.
Guarda, io non posso entrare nelle politiche di una grande società come la Mercedes, ma io parlo da sportivo e parlo da uno che gli piace vedere e andare forte e vincere. E io non ci penso neanche due secondi. È inutile che mi sia a dire, sai, la politica è questa, quell'altra, i contratti in Formula 1 hanno il valore che hanno. Cioè, io dopo, cioè, per quello che ho detto un po' a risanatomi, successe due cose. La prima, ha dimostrato che è la macchina che è superiore, ok? Quindi un po' come i vecchi costruttori, Ferrari, Williams, che volevano far vedere che era la macchina, no? Non tanto il pilota. Questo l'ha dimostrato. Secondo, è un autogol perché comunque hai messo uno che è andato più forte in quel Gran Premio, quindi una statistica, dell'altro tuo compagno di squadra. Quindi da quel punto non puoi, cioè, se Abu Dhabi per caso, non lo so chi ci sarà, ma se Abu Dhabi ci sarà ancora Russell e questo dovesse andare ancora più forte di o perlomeno combattere con Bottas, beh, insomma, voglio dire, cosa fai? Questa trano tieni Bottas? Ma non esiste. Cioè,
e quindi secondo te potrebbe davvero prendere questa scelta, Mercedes, oppure alla fine terrà comunque Bottas? Opinione così, cioè, a pelle.
Io a pelle, cioè, facciamo l'ipotesi, questo è dato così forte qua, va forte anche da Abu Dhabi, non voglio dire che vince, però si dimostra all'altezza, se non superiore a Bottas, e che fa movimenti in Williams?
No,
dopo.
Certo. E il coraggio, poi bisogna dirgli, no, adesso devi guardare.
Voglio dire, sì, perché la politica, sì, perché la strategia Mercedes è questa, ma di che stiamo a parlare? No?
Esatto. Comunque,
in una situazione dove sicura, cioè, a mio avviso, ci sarà Hamilton quest'altro anno, non penso che Hamilton vada via, cioè, se c'è la possibilità di vincere l'ottavo titolo, quello lo vince, cioè, non penso che non voglia vincere l'ottavo titolo, sarebbe, cioè, è strano. Sì. Sapendo che poi questo va via, che fai? Non lo tieni lì? E se lo tieni lì, magari lo gestisci e magari gli dici, senti, facciamogli vincere sto ottavo titolo, stiamo tranquilli, stiamo calmini, che nel 2022 ci sei tu. No, quindi lo metterei dentro senza neanche pensarci. Poi ci pensa Hamilton.
Smarcando l'argomento, insomma, l'argomento Russell, bisogna un attimo trattare la nota dolente della gara, ovvero delle due gare, ovvero la performance della Ferrari, che stranamente, diversamente da quanto tutti quanti noi ci aspettassimo, è andata meglio nel circuito tra virgolette ovale che nel circuito che viene utilizzato da tanti anni. Che spiegazione si può dare, lei, conoscendo ovviamente il divario motoristico che ha la Ferrari rispetto agli altri?
Cioè, meglio cosa intendi? Perché il quarto posto in qualifica?
Anche, sì.
Anche forse in gara, mi pare, Vettel fosse un po' più in forma rispetto che al Bahrain.
Tanto meglio non l'ho visto, cioè, però avrei detto. Forse per il quarto posto in qualifica. però capisci che magari lì è stato il pilota che ha fatto un po' di differenza, no? Quindi è chiaro che deve essere sostenuto dalla macchina, questo senza dubbio. Però se io vado a fare una media tra Vettel e Leclerc, non è che stiamo messi chissà che cosa, no? Poi secondo me ci sono stati anche atteggiamenti diversi a livello di setup, scelta di configurazione di carico, no? Quindi magari c'è chi ha scaricato, c'è chi ha caricato, c'è chi ha pensato alla gara, c'è chi ha pensato alla qualifica. Quindi c'è una... Poi c'è il circuito completamente nuovo, dove magari un pilota come Leclerc può fare la differenza, no? Quindi, specialmente con una macchina scarica, dove il sovrasterzo, una macchina instabile non gli dà tanto fastidio, anzi, e quindi magari ci sta tutto questo. Però poi, allora, non possiamo dire nulla perché è andato via il primo giro. Dovevamo vedere poi effettivamente la gara che poteva fare. Se io guardo la gara di Vettel, è cominciato a essere superato piano piano da tutti gli altri. Quindi siamo di nuovo tornati a dove eravamo. Quindi, cioè, non possiamo dire niente se non qualifica grande Leclerc, gara non una grande Ferrari, ecco.
Sì, assolutamente.
Tra l'altro su Leclerc, quel contatto al via, no, che è stato con Perez, come lo giudichi te?
Mi hai preso tutto, Davide, sono giusto per fare.
È chiaro che ci ha provato, ma non posso aspettarmi altro da un pilota. Lui lo sa benissimo che deve guadagnare posti lì, perché altrimenti non guadagna più. Poi cercherà di mantenerli in qualche modo. Quindi la partenza per lui era, o il primo giro era quello, diciamo, più importante per lui. E ci ha provato, ha sbagliato. Che se vuoi dire? Ha sbagliato, ma nel tentativo di andare fuori. Non ha fatto una cosa a dire, da kamikaze, no? A chissà che cosa. Ci ha provato, è arrivato lungo, ha bloccato, ciao, arrivederci, grazie.
Infatti io poi personalmente
non ha danneggiato nessuno, a parte Verstappen, ma Verstappen si è danneggiato da solo, poi, cioè,
esatto, qui volevo arrivare.
Lì ha sbagliato pure Verstappen, quello che è stato favorito è stato Perez, alla fine ha vinto.
Doveva fare come ha fatto Vettel nel suo gran premio, che si è fermato. Si è fermato quando si è visto Lance ribaltare davanti e poi si è fatto sfilare da tutti, ma poi è rientrato. Invece Verstappen ha voluto continuare, ha fatto il giro largo, però poi alla fine gira largo, poi è arrivata la ghiaia.
Esatto, cioè, quindi lì insomma, lì ha sbagliato lui, non si può niente. È chiaro che ha dovuto fare una cosa perché non poteva fare altrimenti, però alla fine, cioè, non è stato colpito. Perez è stato colpito, però ha vinto la gara, quindi una botta di fortuna, cioè, vogliamo, no?
Certo, sì.
Qualche modo, cioè, ma tra l'altro, bellezza di questo circuito, il primo, cioè l'ultimo è diventato primo, grazie anche agli errori della Mercedes, però questo è quello che si è dimostrato, in un altro circuito normale non sarebbe capitato, quindi anche i 3 posti di penalizzazione che gli daranno ad Abu Dhabi, una stupidaggine fuori dal mondo, cioè proprio non esiste, no? Cioè,
ma anche considerando com'è recentemente l'approccio dei commissari, come hanno giudicato dal 2019 ad oggi gli incidenti, sono rimasto molto stupito della penalità, l'ho trovata eccessivamente severa. Infatti volevo sapere la tua opinione, però appunto mi pare che siamo d'accordo.
Ma qualsiasi giudizio che dà questa commissione per me è assurda, cioè, ma deve fare uno, cioè, un incidente come quello di Senna e Prost a Suzuka nel 1990, ok, che quello è deliberato, buttarlo fuori, allora ci sta, perché lo vedi, cioè, tira dritto, cioè, quindi, cioè, non si sapeva che poteva fare una cosa di questo genere. Ma questi incidenti qui di gara non hanno senso, cioè, qualsiasi giudizio, cioè, no, o under investigation, meglio quando vedo under investigation, ma io investigherei quelli lì, investigare, no?
Cioè, su questo argomento siamo molto d'accordo.
A poco senso.
Oltretutto, lui si era autopenalizzato perché quell'incidente è lavorato di più. Quindi per me era chiuso il cerchio lì.
Fosse passato primo, cioè per qualsiasi motivo ne butta fuori 2-3 e poi passa primo, ci sta, no? In qualche modo. Allora aspetta un attimo, gli diamo 10 secondi, un pit stop, no?
Un drive through, qualcosa.
Un drive through e via, ma così.
Io volevo chiedere una cosa in merito alla prestazione tecnica, no, della Ferrari. Cioè, io mi chiedo, tu da ingegnere, no, dove andresti? È vero che è difficile da fuori sapere tante cose, però dove andresti a lavorare, a recuperare, ecco, quel gap che separa adesso Ferrari dalla Mercedes in ottica 2021? Cioè, dove andresti a mettere materialmente le mani? È vero che è difficile da fuori sapere, però dove andresti in quale area, insomma, andresti a lavorare, sì, per lo più?
Non è che scopriamo l'aria calda, Giuseppe, cioè, voglio dire, o l'acqua calda, quello che vuoi. Le macchine del Formula 1 sono fatte, tiriamo via le gomme, tiriamo via il pilota, ok? Sono fatte da due aspetti. Il primo, più importante, è l'aerodinamica, il secondo è il motore, ok? Che sono quelle che io chiamo forze esterne. È chiaro che il motore è una forza interna, l'aerodinamica è una forza interna, ma sono le forze esterne, cioè quelle che permettono di andare forte una macchina, in questo senso. Che è diverso l'assetto, che invece è un equilibrio di forza interna, perché si va a equilibrare come si distribuiscono sulle quattro ruote le forze. Ora, sono quelle le due aree. Se tu vuoi lavorare sul motore per migliorarlo, in un anno guadagni 10-20 cavalli. Ok, 30 proprio, se ti dice proprio chissà cosa hai trovato, che ti dà prestazione, senza dubbio, che ti permette anche di caricare, senza dubbio, però è un lavoro lungo, quello che serve e deve essere continuativo, gran premio dopo gran premio, è il lavoro sulla aerodinamica, quindi lì dove devi lavorare, perché lì basta un'invenzione, un pezzo di carbonio che permette di tirare giù un decimo, due, così, pronti e via. Quindi devi lavorare lì, ma dovevi già lavorare da febbraio, poi o da marzo, da quando sono stati i test a Barcellona. C'è stato il Covid, c'è stato il lockdown, ok, ma porca miseria, ma a settembre dovrebbe ben arrivare con un pacchetto, diciamo, rivoluzionario, visto che si è partiti poi, questo lockdown è stato chiuso a fine maggio. Quindi no, non dico sul motore, ma meno sull'aerodinamica, meno su qualche cosa. Lavora un po' sugli assetti, lavora un po' su in modo tale da portare, siamo a dicembre, cioè da giugno a dicembre, è una vita di Formula 1, non è che stiamo a fare chissà che cosa, cioè è un'eternità, quindi io mi sarei già aspettato questo. E quello che deve fare quest'altro anno è presentarsi certamente con un motore migliore, perlomeno qualche cavallo in più non fa mai male, e poi con molta efficienza in più. Molta efficienza. Allora cominciamo a fare qualcosa di interessante. Poi che tu vada a vincere è un altro discorso, perlomeno sei lì che combatti con gli ultimi, ma a metà gruppo.
Ti chiederemo l'ultima cosa, poi andiamo in chiusura. Ti chiederei, questo ritardo che ha Ferrari e che si sta trascinando, forse a livello anche di telaio aerodinamica da un po', potrà un po' inficiare anche la nuova regolamentazione tecnica, quindi l'auto del 2022, oppure proprio un nuovo capitolo, si gira pagina, si parte da zero e via? Quindi non potrà essere un capitolo.
È sempre un carry over, è chiaramente un cambio di regolamento, quindi devi cambiare, però è un carry over. È sempre un carione, cioè non è che tu quello che hai fatto fino a quel momento, aspetta, buttiamo tutto via e arrivederci, grazie. No, cioè, è sempre un qualche cosa che ti porti a presso. È chiaro che ci saranno i cerchi da 18, quindi non puoi mantenere le stesse sospensioni dei cerchi da 13, no, perché altrimenti avresti un banchetto, non avresti un go-kart, no? Quindi devi chiaramente cambiare. Però sulla base di quello che avevi prima, quindi alla fine a terra tu dovrai avere quelle rigidezze per mantenere quelle altezze, perché tu vuoi mantenere quelle altezze. Quindi vuol dire che se la mia ruota, cioè il cerchio da 18, mi dà una rigidezza verticale nettamente superiore rispetto al cerchio da 13, è chiaro che io nell'ambito delle sospensioni devo ammorbidire. Di quanto? Proprio perché voglio mantenere la stessa rigidezza a terra, che sono due molle, no, messe insieme, diciamo, il pneumatico e la sospensione, che sono in serie, e quindi devi lavorare in questo, no? E quindi quello che avevi prima lo devi mantenere. L'aerodinamica cambierà, certo che cambia, però tutto quello che tu hai visto ho trovato prima ti può essere utile. Ok, quindi poi
la galleria del vento servirà ancora tanto, quindi
sei riuscito a fare una macchina 2 secondi più veloce, no, voglio dire un secondo più veloce con la dinamica vecchia, magari sai anche come fare per farla più veloce con la dinamica nuova. Sei riuscito a fare una macchina 1 secondo o 2 secondi più lenta con una aerodinamica vecchia, cioè nel 2019-2020, magari chi mi dice a me che con l'aerodinamica 2022 tu mi fai la macchina 1 secondo o 2 secondi più veloce? Cioè, dove sta scritto? Cioè, cos'è un atto di fede? Quindi, no, dice sempre che l'effort e la prestazione è sempre dietro a un grande effort, a un grande lavoro. Però il lavoro non è che te lo fai in 2 mesi e via. No, cioè un anno, cioè è tutto insieme. E quello che ha fatto un buon lavoro per un'aerodinamica, una configurazione aerodinamica precedente, probabilmente ti può fare un buon lavoro perché ha le idee chiare su un'aerodinamica nuova. Quello che non te l'ha fatto, non perché si cambia l'aerodinamica, è naturale e di conseguenza o ci si aspetta che lo possa fare. Poi siamo tutti tifosi della Ferrari, io per primo, e spero che nel 2022 facciamo un missile che dia 2 secondi a tutti. Beh, allora a quel punto, arrivederci, grazie, ne beneficio io alla stragrande con il mio lavoro che faccio e ne beneficiamo tutti noi tifosi per vedere la rossa là davanti. Però ecco, no, non c'è questo automatismo.
Ho capito, comunque questa è stata l'ultima domanda che abbiamo fatto all'ingegnere, ma forse la più importante, perché io per esempio credevo che ci sarebbe stato un totale insomma cancellamento di tutto, invece l'ingegnere ci ha detto che non è così. Come ha detto Davide, siamo in chiusura, quindi ringrazio Davide.
Tommaso, esempio, tu cosa fai? Studi, lavori, hai studiato, sei andato all'università, hai fatto qualche cosa?
Faccio l'università.
Sei ingegnere? Fai un'università, perfetto. Quindi tu hai un tuo modo, un tuo metodo di studio, vero?
Sì.
Perfetto. Che è un metodo di studio che ti porta con delle materie A, con delle materie B o delle materie C, che sono diverse tra di loro, no? Non è detto che siano esattamente le stesse cose. Se il mio metodo di studio funziona con A, probabilmente mi funziona pure con B, o perlomeno parto da lì, perché studiando in questa maniera, organizzandomi in questa maniera e facendo le cose in questa maniera, ho visto che con A funziona, probabilmente magari funziona anche con B, ok?
E quindi parto da quel concetto. Ora ammettiamo che invece è un metodo sbagliato.
Bene? E quindi l'hai provato con A ed è sbagliato. Ora c'è B. Ah, però è tutta un'altra cosa. Non c'è scritto che io con un mio metodo magari con B vado meglio, anche perché è tutto diverso. No? Cioè, è questo che voglio dire, no? Devo sempre partire da una situazione dove l'ho fatto bene, lo prendo e lo riapplico, poi vediamo. Perché quel fatto bene ha dentro di sé tanti concetti che non è che vengono cancellati perché cambiamo il regolamento. No, la aerodinamica è quella, la galleria del vento è quello, l'impostazione della galleria del vento è quello, i risultati della galleria del vento sono quelli, la correlazione sono quelli, e si tratta che a questo punto c'è un modellino diverso. Ma la mia metodologia è quella. E se è buona, ma vedrai che riesco ad andare bene qua, anche con una configurazione aerodinamica totalmente diversa.
Ho capito. Quindi io ringrazio Matteo.
È stato un piacere essere qua, soprattutto anche per tutti gli spunti interessanti che, come sempre, il nostro ingegner Mazzola ci ha riservato anche per questo secondo incontro che ci ha permesso di fare.
Esatto, ringrazio Davide.
Grazie a voi, ragazzi. Un caro saluto. Grazie. Buona serata a tutti.
Ci salutiamo. Buona serata.
Arrivederci. Buona serata.
Arrivederci.
Buona serata.